Giulia Cavaliere, che ha avuto anche lei il piacere, diciamo,
Esatto.
di presentare proprio
Eccola, eccola.
l'autobiografia di Gino Paoli. Una volta a me è capitato invece di andare a sostituire Giulia Cavaliere per la presentazione
Eccola, ciao.
dell'autobiografia di
Ciao.
Gino. E quindi così, intanto ripartirei da chiedendoti. Com'è stato per te avere a che fare con quel pezzo di storia incredibile della canzone e della musica italiana? Per me è stata una delle emozioni più straordinarie che mi sia capitato di avere nella mia vita professionale.
Ciao, buongiorno.
Ciao Gio.
Buongiorno.
Era caduta la linea.
Sì.
Eccomi qua. Allora, sì, io ho conosciuto Gino Paoli poco prima, penso, di questo tuo incontro, andando a intervistarlo a casa sua, a Nervi, proprio in occasione dell'uscita della sua autobiografia. E devo dire che fu incredibile, io credo di fare questo lavoro a causa di Gino Paoli, per colpa o per merito, chissà, di Gino Paoli, quindi per quanto mi riguarda è stato quello che si dice un incontro al vertice, perlomeno al mio vertice, delle ragioni, delle mie ragioni d'essere qualcosa che è quello che faccio. Ricordo una cosa in modo molto particolare di quella giornata. E cioè che nelle molte ore che abbiamo trascorso insieme ho incontrato qualcosa che non immaginavo che avrei trovato, un po' perché Gino Paoli è un po' un personaggio, è stato un po' un personaggio leggendario, per cui su di lui sono state spese moltissime parole, anche a proposito, diciamo, della sua persona, del suo carattere, del suo approccio umano. E quindi poi quando le parole sono tante e poi in realtà le realtà sono sempre meno delle parole, spesso si teme, no, di chissà che cosa si incontrerà. Io ho incontrato una cosa, e cioè una figura di artista estremamente aderente alle sue canzoni, al suo modo di osservare la realtà, di osservare il mondo. Mi colpì molto la relazione che Gino Paoli aveva con gli oggetti all'interno del suo studio, della sua casa, una relazione che non, diciamo, non esito a definire romantica e di grandissimo legame anche con tutto quello che erano gli oggetti del suo passato e dei suoi molti passati, al punto che, diciamo, letteralmente si circondava di oggetti, il suo primo pianoforte, per dirne uno molto così significativo, ma anche cose più piccole, cose più quotidiane, e non le buttava, le conservava, e c'era questo legame con l'oggetto che mi colpì moltissimo, che è una cosa che Gino Paoli ha anche nella scrittura. Cioè, la grande rivoluzione artistica, linguistica, direi, di Gino Paoli per la canzone italiana è stato questo introdurre l'oggetto nella canzone, un posacenere, il colore di un soffitto, quindi un dettaglio di una parte fisica di uno spazio, i sassi come simbolo di qualcosa, come la parola d'amore che si ripete, che si consuma, come il sasso appunto consumato dalle onde del mare, dalla risacca, e quindi l'uso del corpo in quasi delle cose, no? Degli oggetti al centro, è qualcosa di molto ligure, il correlativo oggettivo di Montale, è molto precisa. E questa cosa lui ce l'aveva anche negli oggetti della sua casa, anche come uomo, questa cosa mi colpì molto.
E hai detto che hai iniziato a fare questo lavoro anche grazie a lui. E quindi ci puoi dire perché è così speciale per te, Gino Paoli, e perché è stato così speciale anche per tutti noi, perché in qualche modo tutti noi abbiamo imparato ad amare le sue canzoni e il suo modo così di scrivere e la sua poesia in musica.
Io posso provare a immaginare cosa mi colpì allora, in origine, no? Avendoti parlato e avendovi parlato di questo momento, diciamo, di questi imprinting in qualche modo. Io credo che fosse il fatto che Paoli, con anche un lavoro poi di arrangiatori, di orchestrazione, penso in particolare alla prima parte del suo lavoro con Ennio Morricone, per esempio, ma poi anche il lavoro con Gian Piero Boneschi, insomma, tanti altri poi momenti della sua storia, riusciva a coniugare in un modo veramente magistrale un linguaggio estremamente moderno, estremamente diretto, estremamente lirico. Quindi vicino a quello che è la poesia, ma al contempo veramente, come dicevo prima, iperrealistico e tangibile quasi dall'ascoltatore, con una musica rigorosissima, se vogliamo classica in qualche modo, nel senso di vicina a quello che è un tipo di stile, ma molto molto lontano, molto antico e molto strutturato, molto diciamo che è già storia in qualche modo. Quindi tu avevi la percezione anche nei suoi pezzi da più giovane di avere a che fare con qualcosa di molto solido, di molto saldo nella storia, nel tempo, ma al contempo di qualcosa di molto rigorosamente moderno, mi verrebbe da dire, no? E questa cosa per me fu incredibile, nel senso che io sentii un ragazzo raccontare qualcosa con però una potenza e una magnificenza che era la magnificenza di una canzone antica, di qualcosa che forse è sempre esistito, cioè quindi che ci appartiene probabilmente in modo atavico come popolo, come gruppo di umani, non saprei.
E non si può non parlare di Genova quando si parla anche di Gino Paoli, quindi la famosa cosiddetta scuola genovese, lui, De André, Tenco, Umberto Bindi. Come si collocava lui all'interno di questo gruppo straordinario di artisti?
Beh, io credo che si parli, cioè le scuole nascono dopo gli autori, quindi in realtà, come dire, parlare di scuola è una cosa che serve di più a noi per definire il fatto che diverse persone in un momento storico preciso fecero musica provenendo dallo stesso luogo. Nel caso di Genova è molto semplice e in qualche modo questa cosa richiama anche la storia di Gino Paoli che acquistò, diciamo, il suo primo 45 giri da un soldato americano, un V-disc, erano i V-disc che i soldati americani portavano arrivando da noi in cambio di una cipolla del suo orto. E questo legame con i primi dischi arrivati dagli Stati Uniti, quindi l'arrivo del jazz soprattutto, che nel caso di Gino Paoli fu fondamentale, aveva una forte estrazione, diciamo, jazz, ma anche del rock and roll, poi chiaramente nel caso di Genova fu particolarmente forte perché Genova è una città di porto e quindi chiaramente i traffici erano molto, molto intensi. Credo che però ogni artista della squadra genovese poi in realtà abbia la propria, chiaramente il proprio, la propria ragione d'essere e anche sia molto diverso dagli altri. Veramente non riesco a trovarne due simili. Forse Gino Paoli, diciamo, se ne sta veramente tra la forza musicale, la grandezza veramente forse inarrivabile dal punto di vista della composizione di un artista come Bindi e la modernità e al contempo appunto la forza lirica e al contempo moderna di Tenco, con cui tra l'altro erano molto amici, si guardavano i primi film americani insieme, loro due erano molto, proprio molto legati. Quindi in realtà non saprei dirti co come si colloca, nel senso fa parte sicuramente di un ampio spettro di racconto della realtà che in quel momento e dell'amore, dei sentimenti, delle relazioni umane che in quel momento a Genova è in qualche modo esplosa, sempre in modi molto diversi, molto, con delle specificità molto diverse poi, no?
Credo che tu abbia ragione, ma poi Giulia c'è anche forse semplicemente il fatto che in un certo momento, in quegli anni, in quel luogo, si sono conosciute delle persone. persone. Io credo che anche sentir parlare di Gino Paoli, di alcuni dei quegli amici che non ci sono più e che sono stati anche ricordati da lui stesso, sentir parlare di Gianfranco Reverberi da parte di Gino Paoli, piuttosto che appunto di Bindi, piuttosto che di Tenco, si ha la sensazione comunque di una condivisione che viene anche raccontata in maniera piuttosto bene in quell'autobiografia che citavamo prima, per il tipo di amicizia vera e propria che c'era tra quelle persone che puntavano non al successo personale,
certo,
ma alla creazione di qualcosa che condividevano, anche per quella vicinanza umana che a volte diventava anche guascona, se vogliamo, perché ovviamente stiamo parlando anche di un gruppo di persone che aveva caratteri forti e spesso anche peculiari, e tutto questo è estremamente, estremamente bello. Io mi ricordo appunto di aver sentito Gino Paoli parlare di Gianfranco Reverberi, che era morto da pochi giorni, e lui si lamentava di aver dovuto ricordare così tanti amici che non c'erano più, e cioè, uffa, alla fine chiamano sempre me per raccontare di questi miei amici. E di Gianfranco Reverbi diceva: alla fine, al di là di tutto quello che ha fatto, era un uomo buono. E io credo che nonostante Gino Paoli spesso poi sia stato anche dipinto con tinte forti se non critiche per alcuni lati del suo carattere, quello che nei confronti delle altre persone a lui vicine professionalmente, insomma, ha fatto più di una volta Gino Paoli, ci permetta oggi di dire che anche lui era sicuramente una persona che dava molto agli altri, e lo ha fatto per molti artisti. Ricordiamo anche Lucio Dalla, in fondo, che sicuramente,
certo, l'ha fatto Pier Piero Ciampi, per esempio, che è un artista che non è stato ricordato, come dire, perdonami, mi hai stimolato questa riflessione, che appunto anche artisti molto meno noti di lui, che avevano certamente, a cui ha giovato, diciamo, la sua parola, e addirittura il fatto di rifare dei dischi o delle canzoni, di riproporre canzoni di altri artisti. Sicuramente questa cosa che dici molto molto vera, molto forte, e molto assente oggi.
È vero, davvero.
Beh, ci ricordiamo tutti purtroppo di questo mazzo di fiori al funerale di Ornella Vanoni, di Fuorimato Gino. È stato sicuramente emozionante da vedere. Adesso dobbiamo salutare anche lui, molto presto purtroppo, e il modo in cui tu, Giulia, hai deciso con noi di salutarlo è con una canzone per te speciale. Ce la vuoi raccontare?
Sì, in realtà ho scelto Basta chiudere gli occhi, che è la, diciamo, title track di un disco, secondo me, meraviglioso di Gino Paoli, forse il disco uno dei dischi italiani che ho consigliato di più in assoluto, e continuerò a farlo a partire da qui. È un disco del 64, uscito per l'RCA, ed è un disco arrangiato interamente da Ennio Morricone, per cui le musiche, insomma, lo sentirete, insomma, sentirete la forza, diciamo, la presenza di Ennio Morricone. È il disco, per intenderci, con Che cosa c'è, A Milano non crescono i fiori, è il disco di Sapore di sale, ma è anche il disco di alcune canzoni che negli ultimi anni poi hanno avuto grande, come dire, risposta da parte del pubblico e riscontro. Per esempio, Vivere ancora, che è una canzone che è stata, nasce, diciamo, come Ricordati, sempre all'interno del disco, per un film incredibile di Bertolucci del 1966, che si chiamava Prima della rivoluzione, e che recentemente, Vivere ancora, è stata ripresa nella colonna sonora dell'Amica geniale, riscuotendo ancora un successo anche da parte dei giovani, anche tra i giovani, pazzesco. Come dire, anche a riprova di quello che dicevamo prima, no? Sulla sua modernità, sulla sua contemporaneità costante, perpetua, diciamo. Questa che ho scelto è la title track, è un pezzo non famoso di Gino Paoli, quindi mi piaceva l'idea di chiudere anche mostrando qualcosa che non è stato forse in prima linea, ma che credo che renda perfettamente bene quello che Gino Paoli ha rappresentato all'interno di quella che è stata la musica degli anni 60 e da lì in poi, insomma, anche quello che è stato il futuro della musica che lui ha contribuito a generare.
Giulia, ci uniamo allora a questo tuo saluto così, così sentito e ti ringraziamo ancora tantissimo di essere
Grazie a voi.
stata con noi oggi, Giulia Cavaliere.
Ciao!
Grazie.
Grazie.
Ciao Giulia.
Grazie, ciao,
Gino
ciao, ciao.
Paoli, basta chiudere gli occhi.
Un momento di luce, un momento di amore, e poi viene la notte, e poi viene il dolore, ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quel che tu vuoi vedere. Cerchi solo te stesso in un viso qualunque e alla fine del viaggio ti ritrovi più solo, ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quel che tu vuoi vedere. Una vecchia chitarra che ripete un motivo e ti fa ricordare, ti fa piangere ancora, ma ti basta di chiudere gli occhi per vedere quel che tu vuoi vedere. Ma ti basta.